I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Per il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, il rischio di estradizione negli Stati Uniti è rimandato. L'alta corte britannica ha chiesto una serie di rassicurazioni affinché l'incolumità del giornalista australiano possa essere garantita nel caso in cui fosse trasferito negli Stati Uniti, ritenendo evidentemente le garanzie precedentemente fornite insufficienti. Noi approfondiamo ora questo passaggio chiave nella storia giudiziaria ormai più che decennale di Julian Assange, assieme al giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Proviamo a riassumere che cosa ha chiesto l'alta corte britannica e quali sono state poi le reazioni sino a qui da parte statunitense a queste richieste.
Sì, io ho l'impressione che dietro la richiesta ulteriore di assicurazioni da parte dei magistrati britannici ci sia una doppia ragione che è giuridica, giudiziaria, ma che è anche di tutela dei diritti umani o di preoccupazione per la tutela dei diritti umani. I magistrati britannici chiedono sostanzialmente agli Stati Uniti la sicurezza che Assange, una volta estradato, non potrà essere condannato a morte. Questa assicurazione in realtà in qualche misura era già stata data dall'amministrazione americana nel momento in cui aveva rinnovato la richiesta di estradizione, sapendo che, non essendo la pena di morte prevista dalla Gran Bretagna, e del resto non è prevista da nessun paese dell'Unione Europea, la Gran Bretagna ne faceva parte fino a poco tempo fa, l'eventualità della pena di morte sarebbe stato un ostacolo per l'estradizione. La preoccupazione da parte dei giudici britannici può essere quella di avere la certezza che un eventuale cambio di amministrazione negli Stati Uniti non muti l'atteggiamento degli Stati Uniti, del Dipartimento di Giustizia americano, non possa mutare nei confronti dell'imputato Assange. È anche un modo per prendere ulteriore tempo, ma è vero che l'amministrazione Trump, almeno a parole, era sempre stata dura nei confronti di Assange, più dura dell'amministrazione Biden, che pure continua a perseguire il giornalista. Quindi ci può essere una preoccupazione che un cambio della guardia alla Casa Bianca ricrei un clima sfavorevole o comunque pernicioso per l'imputato Assange, che, lo ricordiamo, una volta concluso l'iter giudiziario in Gran Bretagna con una decisione di estradizione, se mai vi sarà, avrà ancora una carta da giocare, e che sarebbe il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, che ha sede a Strasburgo, che non è una corte dell'Unione Europea e dipende da un'altra istituzione europea che si chiama Consiglio d'Europa, cui la Gran Bretagna continua ad aderire e quindi continua ad essere soggetta, i suoi cittadini e le persone da lei giudicate, continua a essere soggetta all'appello della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.
Ci sono state discussioni in passato, in particolare sull'applicazione del primo emendamento della Costituzione statunitense nel caso di Julian Assange. Ricordiamo che questo emendamento protegge, tra l'altro, la libertà di parola e di stampa. Perché per alcuni questo non varrebbe per Assange?
la libertà di espressione, la libertà di parola in tutte le nostre costituzioni è una libertà garantita e nel contempo limitata, nel senso che la libertà di parola e di espressione negli Stati Uniti, per esempio, è limitata laddove l'utilizzare, il dare informazioni di carattere riservato o da una parte compromette la sicurezza nazionale o dall'altra parte compromette la sicurezza delle persone o mette in pericolo o espone a pericolo delle persone. Allora, quello che viene rimproverato ad Assange non è l'aver dato informazioni riservate che fa parte del lavoro giornalistico, il cercare informazioni che non sono ancora note e diffonderle, ma l'aver in qualche misura sottratto agli archivi o alle fonti cui appartenevano queste notizie in modo surrettizio attraverso persone che hanno rubato queste informazioni e che per questo sono state condannate. Ricordiamo il caso della fonte del primo grande scoop di Assange, che furono i documenti sulla guerra in Iraq forniti dal soldato Manning all'organizzazione di Assange, il soldato Manning che aveva diffuso questi documenti sapendo che stava violando le regole del suo ruolo e che rischiava per questo, è stato condannato, poi è stato graziato da Barack Obama dopo aver scontato alcuni anni e aver in cella cambiato sesso, oggi è una donna. Quindi in quel caso il problema è che la diffusione di quelle informazioni rubate da Manning, quindi non ottenute con rubate nel senso sottratte a dove appartenevano, non ottenute con una procedura giornalistica tradizionale, consueta, lecita, quelle informazioni compromettevano la sicurezza di fonti, di persone sul campo degli Stati Uniti e quindi in alcuni casi li avevano messi in pericolo, in altri casi li avevano costretto a modificare la loro presenza sul territorio o il loro ruolo. Quindi questo viene rimproverato, non il lavoro giornalistico di acquisizione di informazioni e di pubblicazione di queste informazioni, ma l'aver compiuto questa acquisizione con strumenti di hackeraggio oppure affidandosi o dando spazio a persone che avevano sottratto quei documenti in modo illecito.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Ora spostiamoci su un altro tema legato agli Stati Uniti, ovvero la gestione del conflitto in Medio Oriente e del rapporto con Israele. Lunedì scorso alle Nazioni Unite gli Stati Uniti con la loro astensione hanno di fatto permesso l'approvazione di una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza, in aperta polemica con Israele. Qual è il significato di questa decisione da parte statunitense?
L'astensione, che lo ricordiamo viene dopo un rimpallo di veti incrociati fatti un po' l'uno a dispetto dell'altro, gli Stati Uniti hanno posto il veto per almeno due volte, mi sembra, a risoluzioni che chiedevano il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi perché non contenevano condanne di Hamas o riferimenti e condanne, deprecazioni degli attentati terroristici del 7 ottobre che hanno innescato la guerra nella striscia di Gaza, e poi Cina e Russia hanno posto il veto la scorsa settimana a una risoluzione americana che già andava nel senso del chiedere il cessate il fuoco perché l'hanno giudicata sbilanciata, ma insomma ormai i tempi erano maturi, soprattutto i tempi della fine della pazienza degli Stati Uniti nei confronti di Israele, che nonostante gli Stati Uniti tenessero duro a tenergli bordone nel Consiglio di sicurezza, non concedeva nulla né sul piano del disimpegno o comunque dell'impegno a evitare un'azione di terra a Rafah, né sul piano del maggiore accesso, della facilitazione degli accessi degli aiuti umanitari, né su quello di un'intesa tregua in cambio di ostaggi e della parallela scarcerazione di detenuti palestinesi. Questa fine della pazienza si è tramutata anche perché la pazienza aveva dei costi sul piano elettorale per il presidente Biden e la sua amministrazione, perché gli alienava il voto degli arabi americani e il voto di giovani che nelle università manifestano per un maggior rispetto della vita umana nella striscia di Gaza. Questa fine della pazienza si è tramutata non in un voto favorevole, ma in un'astensione, quanto basta per fare passare la risoluzione, che, lo ricordiamo, ha carattere vincolante. Essendo Israele un membro delle Nazioni Unite, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dovrebbe essere immediatamente applicata e quindi avrebbe dovuto scattare il cessate il fuoco. Israele non l'ha applicata, non è la prima volta che Israele non applica una risoluzione dell'ONU, non l'ha applicata, ha avuto una prima reazione rabbiosa, almeno diplomaticamente rabbiosa, cioè ha detto che la delegazione che doveva andare negli Stati Uniti per studiare cosa fare a Rafah non andava più, anzi tornava perché era già partita, ha detto che richiamava la sua delegazione dal Qatar, dove si negozia con Hamas con la mediazione di appunto Qatar, Egitto e Stati Uniti, ma nelle ultime ore sembra che questa reazione si sia attenuata. La delegazione che deve andare a discutere negli Stati Uniti di cosa fare e di come farlo a Rafah è partita e quindi quel dialogo andrà avanti, e dal Qatar vengono notizie che in realtà i negoziati per lo scambio tregua in cambio della liberazione degli ostaggi stanno andando avanti. Può darsi, ma lo dico con molta prudenza, che il cambio di passo dell'amministrazione Biden, che è uscita da quella situazione di mancanza di efficacia che ne ha contraddistinto l'operato finora nel conflitto di Gaza, cioè rimproveri a Israele, pressioni su Israele per comportarsi in modo diverso, ma sempre sotto il cappello di qualsiasi cosa succeda noi siamo dalla vostra parte, bene, quel qualsiasi cosa succeda noi siamo dalla nostra parte si è attenuato il tempo di un'astensione che può aver fatto capire a Netanyahu che ci sono dei limiti al suo ignorare le indicazioni che gli vengono dalla Casa Bianca e che non può aspettare che l'inquilino della Casa Bianca cambi, perché di qui al 5 novembre alle elezioni negli Stati Uniti ci sono ancora più di 7 mesi e quindi il suo tempo al potere potrebbe essere più breve del tempo di avvicendamento al potere eventuale alla Casa Bianca, e quindi qualcosa per venire a patti con l'attuale inquilino della Casa Bianca deve fare.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata a te e alla prossima.
Una buona giornata a te e a chi ci segue.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.